Quello che invece fu deciso subito fu il destino degli altri 10 satelliti più piccoli di Tiamat. Una volta uccisa Tiamat, la guida e la sua banda fu dispersa, distrutta la sua schiera. Gli dei, i suoi aiutanti che marciavano al suo fianco, tremanti di paura, batterono in ritirata per salvarsi e mantenersi in vita. Questo era il destino degli 11 guerrieri di Tiamat e di Kingu come loro capo. Siamo in grado di identificare questa schiera dispersa, distrutta, che tremava e batteva in ritirata. Invertiva cioè la propria direzione? Il fenomeno ha senza dubbio a che fare con un altro dei grandi enigmi del nostro sistema solare, quello delle comete. Si tratta di piccoli globi di materia considerati spesso membri ribelli del sistema solare, poiché non sembrano rispettare alcuna delle regole seguite dagli altri corpi celesti. Le orbite dei pianeti attorno al Sole sono, con la sola eccezione di Plutone, pressoché circolari. Quelle delle comete sono invece allungate, anche molto, in certi casi tanto che alcune spariscono dalla nostra vista per centinaia di migliaia di anni. I pianeti, sempre con l'eccezione di Plutone, ruotano attorno al Sole, più o meno sullo stesso piano. Le comete invece su piani diversi. Ma soprattutto, mentre tutti gli altri pianeti conosciuti si muovono attorno al Sole in senso antiorario, molte comete seguono la direzione contraria. Gli astronomi non sanno spiegare quale forza, quale evento abbia creato le comete e le abbia gettate nella loro strana orbita. Noi però una risposta ce l'abbiamo. Marduk. Procedendo in senso orario su un proprio piano orbitale, egli disperse, distrusse la schiera di Tiamat, trasformandola in comete più piccole, che vennero influenzate dalla sua spinta gravitazionale, la cosiddetta rete. Così scrissero. Gettati nella rete, essi si ritrovarono prigionieri. Tutta la banda di demoni che prima marciavano al suo fianco, egli la gettò in ceppi, legò loro le mani. Così strettamente avvinti, essi non poterono scappare. Così scrisse. Terminata la battaglia, Marduk sottrasse a Kingu la tavola dei destini, che era l'orbita indipendente di Kingu, e se la attaccò al petto. In tal modo la sua traiettoria si trasformò in un'orbita solare permanente. Da quel momento Marduk fu dunque costretto a tornare costantemente sulla scena della battaglia celeste. Dopo aver sconfitto Tiamat, Marduk proseguì la sua strada nei cieli, nello spazio aperto, attorno al Sole, e poi di nuovo vicino ai pianeti più esterni e a Nettuno, il cui desiderio aveva esaudito. Anshar, Saturno, di cui aveva sanzionato il trionfo. Poi la nuova traiettoria orbitale lo riportò nei luoghi del suo trionfo per rafforzare la stretta sugli dei sconfitti, chiamati Kingu. In effetti, rifece un'altra orbita. A questo punto si alza il sipario sul quinto atto, ed è qui, e solo qui, anche se nessuno finora non se n'era accorto, che il racconto biblico della Genesi si aggancia alla mesopotamica epica della creazione. Perché è solo a questo punto che comincia davvero la storia della creazione di cielo e terra. È importante questo punto. Completando la sua prima orbita attorno al Sole, Marduk tornò quindi da Tiamat, che aveva già sottomesso. Il Signore si fermò, Marduk si fermò, a vedere il suo corpo senza vita di Tiamat. Ingegnosamente concepì un piano per dividere il mostro. Quindi l'aprì in due parti, come si fa con un mitino. Questa volta, dunque, è lo stesso Marduk a colpire il pianeta sconfitto, dividendolo in due, Tiamat, e recidendole il cranio, cioè la parte superiore. Poi un altro dei satelliti di Marduk, quello chiamato Vento del Nord, andò a scontrarsi contro la metà separata e la violenza del colpo portò questa parte, destinata a diventare Terra, e la portò in un'orbita dove nessun pianeta era mai stato prima. Così si generò la Terra. Scrissero. Il Signore calpestò la parte posteriore di Tiamat, con la sua arma le tagliò di netto il cranio, recise i canali del suo sangue e spinse il vento del nord a portare la parte ormai staccata verso luoghi che nessuno ancora conosceva. Si era dunque compiuta la creazione della Terra. La parte inferiore del corpo di Tiamat ebbe un altro destino. Durante il suo secondo giro orbitale fu Marduk stessa a colpirla e ridurla in pezzi. L'altra metà di lei egli innalzò come un paravento nei cieli. Schiacciatala, piegò la sua coda fino a formare la grande fascia, simile a un bracciale posto a guardia dei cieli, la fascia degli asteroidi. Tiamat è stata divisa in due. La metà dispersa ha formato i cieli, la fascia degli asteroidi. L'altra metà, la Terra, è spinta su una nuova orbita dal satellite di Marduk, il satellite che si chiama Vento del Nord. Il principale satellite di Tiamat, Kingu, diventa la Luna, satellite della Terra. Gli altri satelliti di Tiamat si trasformano in comete. In pezzi di questa seconda metà vennero dunque schiacciati per formare una sorta di bracciale nei cieli, con una funzione separatoria, cioè di paravento, tra i pianeti più interni e quelli più esterni. Essi si disposero a formare la grande fascia. Era stata dunque creata la fascia degli asteroidi. Gli studiosi di astronomia e di fisica riconoscono l'esistenza di grandi differenze tra i pianeti interni o terrestri, vedi Mercurio, Venere, Terra con la sua Luna e Marte, e quelli più esterni, cioè Giove e gli altri ancora più lontani, due gruppi separati dalla fascia degli asteroidi. Ecco che ora nell'epica sumerica ritroviamo antiche tracce di questo fenomeno. Ci viene inoltre offerta per la prima volta una coerente spiegazione cosmogonico-scientifica degli eventi celesti che portarono alla scomparsa del pianeta mancante Tiamat e alla conseguente creazione della fascia degli asteroidi, più le comete, asteroidi e comete, e della Terra. Dopo che Tiamat era stata divisa in due parti da alcuni satelliti di Marduk e dalle sue scariche elettriche, un altro satellite scagliò la sua parte superiore in una nuova orbita. Era stata così creata la Terra. Poi Marduk, nella seconda orbita, ridusse in pezzi la parte inferiore del corpo di Tiamat e distribuì i frammenti in una grande fascia celeste. L'epica della creazione, dunque, così come l'abbiamo interpretata, fornisce una risposta a tutte le domande che ci siamo posti fin qui. Ma non solo. Essa spiega come mai sulla Terra i continenti siano tutti concentrati da una parte, mentre dall'altra parte è occupata da un'immensa cavità, che sarebbe l'Oceano Pacifico. Numerosi erano infatti, nel racconto, il riferimento alle acque di Tiamat, che era addirittura chiamata il mostro d'acqua. È naturale quindi che la Terra, come parte di Tiamat, sia tanto ricca d'acqua. Alcuni studiosi moderni, anzi, la definiscono il pianeta oceano, poiché è l'unico pianeta conosciuto del Sistema Solare a possedere una tale quantità di acqua, con tutto ciò che questo significa per lo sviluppo della vita. Se oggi tali teorie cosmologiche possono sembrare nuove, ai tempi dell'Antico Testamento erano invece date per scontate. Il profeta Isaia ricordava i giorni primordiali, quando la potenza del Signore colpì e divise in due il superbo, fece roteare il mostro d'acqua, prosciugò le acque di Teom Raba. Potrebbe essere la storia di Tiamat? Chiamando il Signore Yahweh, mio re primordiale, il salmista riassume in pochi versi la cosmologia dell'epica della creazione. Così disse: con la tua potenza hai disperso le acque, il capo dei mostri acquatici distruggesti, Tiamat. Giobbe ricordò come il Signore Celeste aveva colpito anche gli aiutanti del Superbo, Kingu e gli Undici, e con una impressionante precisione astronomica esaltò il Signore che, così scrisse, il baldacchino schiacciato estese il luogo di Teom, la terra sospesa nel vuoto. I suoi poteri arrestarono le acque, la sua energia aprì in due il superbo, il suo vento distribuì il bracciale schiacciato, la sua mano spense il drago guizzante. Questo lo scrisse Isaia. Gli esegeti biblici oggi riconoscono che l'ebraico Teom, che significa profondità dell'acqua, deriva da Tiamat, che Teom Raba significa grande Tiamat, e che l'interpretazione biblica degli eventi primordiali si basa sull'epoca cosmologica sumerica. Dovrebbe anche essere chiaro ormai che il primo e il più importante dei parallelismi tra la Bibbia e l'epica sumerica è rappresentato dai primi versi del libro della Genesi, dove si dice che il vento del Signore spirava sulle acque di Teom, Tiamat, che il fulmine del Signore, Marduk nella versione babilonese, illuminò l'oscurità dello spazio mentre colpiva e spaccava Tiamat, creando la terra e il Rakia. Rakia letteralmente significa il bracciale martellato. Questa fascia celeste, finora tradotta con firmamento, è chiamata il cielo. Il libro della Genesi 1:8 dichiara esplicitamente che è proprio questo, il bracciale martellato, che il Signore aveva chiamato cielo, Shamaim. Anche il testo accadico chiama questa zona celeste il bracciale martellato, Rakkis, e racconta come Marduk abbia teso e allungato la parte inferiore del corpo di Tiamat fino ad unire le due estremità e a formare un cerchio. Le fonti sumeriche non lasciano dubbi che questo cielo specifico, distinto dal concetto generale di cielo spaziale, non era altro che la fascia degli asteroidi. La nostra Terra e la fascia degli asteroidi costituiscono dunque, il cielo e terra, tanto che nei testi mesopotamici quanto nella Bibbia, creati quando Tiamat fu smembrata dal Signore Celeste. Dopo che il vento del nord ebbe spinto la Terra nella sua nuova posizione celeste, il nostro pianeta ricevette un'orbita proprio attorno al Sole, dando così origine alle nostre stagioni, e a un proprio movimento di rotazione assiale, che originò il succedersi perpetuo del giorno e della notte. Secondo i testi mesopotamici, uno dei compiti di Marduk, dopo la creazione della Terra, fu appunto quello di assegnare alla Terra i giorni del Sole e stabilire i confini del giorno e della notte. Identico è il concetto che ritroviamo nella Bibbia, perché nella Bibbia così è scritto. E Dio disse che vi sia luce nel cielo schiacciato per dividere il giorno dalla notte e che siano segni celesti per le stagioni e per i giorni e per gli anni.